Diciamo un testo che ci è stato mandato, un testo tibetano che ci è stato mandato da Giovanni Benini e che adesso Claudio Pini leggerà, che secondo me è un testo che merita di essere ascoltato e massimamente con cui fare una idonea riflessione. Io dirò solo pochissime parole di commento per ognuno degli otto scoversi di questo testo. State a sentirlo con molta attenzione.
Essere una buona persona, alcuni pensieri fondamentali sulla comunicazione umana. Di Sua Eminenza Loden Sherab Dagyab Rinpoche. I fondamenti. Voglio essere una buona persona. Non esiste essere umano che desideri essere cattivo. Perciò sarà importante che tutti i giorni io sia consapevole dei punti seguenti. Considerazioni generali. Ogni mattina devo iniziare con una buona motivazione. Ciò sarà di duplice beneficio durante la giornata, per me e per gli altri. La sera dovrei guardarmi interiormente, riesaminando lo svolgimento della mia giornata. Dovrei riconoscere le azioni malsane compiute e rallegrarmi delle azioni salutari, mie e altrui. Se puoi cambiare le cose che ti preoccupano, non c'è bisogno di preoccuparsi. Se non puoi modificare le cose che ti preoccupano, non ha senso preoccuparsi. Il maestro indiano Shantideva ha affrontato la questione con molta precisione. Se in me sorge la collera, sono io l'unico responsabile, e se la assecondo, sarà ancora peggio. Se non la asseconda e invece pratico interiormente la pazienza, la collera svanirà e non arrecherà ulteriori turbamenti a me e agli altri. Nessuno è perfetto, ma gli atteggiamenti e i concetti errati che non percepiscono la realtà così com'è non sono la vera natura della mente. Se riconosco chiaramente tutte le mie mancanze, non per questo devo avvilirmi. I sensi di colpa in questo caso sono fuori luogo. Ciò di cui ho bisogno sono il coraggio e la determinazione. Pur sapendo che i concetti sono un'estensione dei veleni mentali, sono incapace di osservare imparzialmente i miei concetti. Non cerco la felicità all'esterno, ma dentro di me. Se mi trovassi davvero in contrasto con gli altri, dovrei chiedere il parere di amici capaci di vedere le difficoltà da un punto di vista esterno. Io dovrei restare interiormente calmo e osservare la mia mente. Ho ancora molta strada da fare prima di arrivare al traguardo finale. Sfortunatamente non esiste un conseguimento del vero obiettivo che sia rapido e sicuro al 100%. Perciò è molto importante che io pratichi la pazienza e conduca una vita tranquilla, priva di agitazioni e stress. Sì. Nella vita esistono molte zone grigie, perciò è limitante pensare o tutto o niente. Forse sarebbe meglio considerare più spesso entrambi e il resto. L'ottimismo è costruttivo e di sostegno, il pessimismo mi ostacola. Parlare senza consapevolezza è pericoloso, perciò è utile che rifletta sulle mie intenzioni e sul mio modo di esprimerle prima di parlare e mentre lo sto facendo, e non chiacchierare troppo. La parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Il maestro indiano Atisha ha detto: quando sei solo, osserva i tuoi pensieri, quando sei con gli altri, osserva le tue parole. Le mie affermazioni non sono l'unico modello esistente. Altri possono sapere di più e meglio di me. Se devo prendere delle decisioni, devo prenderle sempre sulla base di una buona motivazione, tenendo conto del bene e del gruppo, di cui io sono soltanto un singolo membro. È importante che io impari ad ascoltare e provi a capire davvero la persona che mi sta di fronte. È sicuro che posso cambiare molte più cose di quanto non creda, sia nel mio comportamento, sia nel mio modo di parlare e pensare. Tutto ciò di cui ho bisogno è il coraggio. Esasperare la mia sofferenza e fissarmi su di essa non farà altro che aumentarla e deprimermi. Questo è il primo capoverso.
Voi capite che è difficilissimo commentare questo testo, che è ricchissimo di spunti. Allora io ho, come ancora oggi è giorno, se non sbaglio, vero? 3 novembre, abbiamo ancora la possibilità di avere il 10 di novembre e il 17 di novembre, e in questo modo vorrei appunto che adesso questo testo venisse letto nella sua completezza, perché è solo la prossima volta a commentarlo pezzo per pezzo, perché questo, diciamo, anche se non sembra, comprende tutta la dottrina del buddismo tibetano. E lo dice in una maniera talmente semplice che c'è il rischio che questo sfugga all'approfondimento mentale che noi faremo. Ma naturalmente parla moltissimo, ad esempio, delle emozioni, parla degli antidoti che si devono usare per il gnomon, che sono appunto affezioni negative, parla della motivazione, parla della pazienza, parla appunto della consapevolezza mentale, parla appunto dell'uso della parola, dice cose molto molto interessanti, per cui direi che per questa sera possiamo limitarci a leggere in maniera continuativa, magari facendo una brevissima pausa ogni capoverso, il testo, e poi la prossima settimana, l'altra settimana ancora, io spiegherò non certo per sostituirmi a queste parole che sono veramente illuminanti, quanto per così trovare nelle parole gli agganci con la dottrina di base che noi dobbiamo conoscere.
Il primo capoverso era i fondamenti. Adesso abbiamo nemici e amici. L'amore è il modo migliore per domare l'opponente nemico. Ha detto il Geshe Kadampa Kamandumpa, ciò include l'attitudine verso me stesso. Come posso occuparmi degli altri se non sono nemmeno capace di occuparmi di me stesso? Per prima cosa ho bisogno di imparare cosa è giusto e sano per me, ma sarebbe un errore pensare che devo tenermi stretto al mio ego, perché non mi può offrire nessun tipo di sostegno. Perché è così importante occuparsi degli altri? Perché sarà soltanto a mio beneficio. Tutte le mie opportunità, tutta la mia felicità dipendono dal sostegno degli altri. Mi fa piacere quando gli altri sono gentili e amichevoli, e quando mi comprendono, mi tengono in considerazione, altrettanto quando si mettono nei miei panni e mi manifestano un buon cuore. Per questo motivo dovrei essere altrettanto premuroso, amichevole e così via con gli altri. Riceverai ciò che dai. Sarebbe molto più saggio se coltivassi dentro di me un atteggiamento amichevole senza mostrare una maschera di ipocrisia. Se io fossi costretto ad avere nemici, dovrei di sicuro considerarli con ostilità, se per me fosse di beneficio. Ma è veramente di beneficio per me? È possibile che all'inizio io debba sforzarmi di essere amichevole, non ha importanza. Un tal genere di amichevolezza a un certo punto diventerà autentica semplicemente per la forza dell'abitudine. La benevolenza, l'attenzione e l'apertura mentale sono qualità della mente autentiche e naturali, perché sono qualità pacifiche. Gli atteggiamenti opposti sono artificiali ed avventizi, nascono da cause occasionali e sono distruttivi. Ogni qualvolta aiuto qualcuno, lo faccio molto volentieri. Tuttavia non dovrei aspettarmi niente in cambio, nemmeno un grazie, altrimenti renderei inevitabile un danno. L'amicizia non è un'operazione commerciale. Troppe aspettative o un eccessivo scetticismo sono ostacoli. È sbagliato smettere di aiutare gli altri non appena non mi sento apprezzato da loro. Aiutando gli altri, pongo le cause per essere aiutato dagli altri in futuro. Se parlo male di qualcuno, in realtà mostro che io stesso sono una persona con bassa autostima. Se veramente non avessi altra soluzione che allontanarmi da qualcuno, dovrei farlo sempre senza usare parole dure e senza odio verso di lui o lei. Prima di guardare gli errori degli altri, dovrei osservare i miei. Dovunque mi trovi e con chiunque mi trovi, la causa dei miei problemi è dentro di me. Nel passato ho seminato i semi delle mie relazioni con gli altri. Adesso devo far fronte al raccolto. Non riconosco i miei errori più gravi, ma individuo quelli più lievi degli altri. Dal momento che per prima cosa mi concentro sui difetti degli altri, vedo soprattutto le loro mancanze. Comportandomi in questo modo, ignoro o minimizzo le loro qualità buone. Nello stesso tempo, con gli amici, vedo di più le buone qualità e ignoro o sottovaluto le loro mancanze. Non è forse una sciagura? Questo è il secondo.
Certo, questa è una cosa importantissima, perché naturalmente lui riferisce sempre tutti i problemi che noi abbiamo all'ego e alle sue cattive qualità, e riconosce tutte le buone qualità che noi abbiamo, possiamo conseguire alla consapevolezza mentale e alla la completa disamina che tutte le cose che ci accadono sono nostra responsabilità, perché non abbiamo mai pensato di rimuovere cause con cause e condizioni che le hanno provocate. Perciò esistono contaminazioni che noi portiamo con la nostra nascita, ma il più spesso quelle che ci fanno più soffrire sono le contaminazioni avventizie, che appunto sono presenti per le nostre scelte sciagurate, che sono appunto legate ai veleni mentali che noi abbiamo nella mente, e massimamente a un uso enorme dell'avversione o dell'odio, che ovviamente non porta assolutamente a nulla. Perciò diciamo è molto molto importante quello che dice lui, che poi commenteremo ben più approfonditamente la prossima volta, è diciamo che bisogna avere praticamente non aspettarsi nulla ed essere sempre mantenersi in una posizione di mezzo, cioè se si fa un atto di generosità bisogna farlo per se stessi, non aspettarsi nulla e diciamo rifuggire da un estremo scetticismo. Tutte e due le cose sono importanti, perché è vero che non dobbiamo aspettarci nulla, ma non dobbiamo nemmeno essere troppo diffidenti nei confronti degli altri. Diciamo, la consapevolezza mentale è sempre la chiave del problema, perché essendo consapevoli noi non commetteremo nessuna delle azioni negative che poi ci porta sempre a stare male con noi stessi, con gli altri, e avere uno stato di sofferenza continuo.
Terzo, egocentrismo. È essenziale per me sviluppare fiducia in me stesso e forza interiore. Tuttavia, se continuo ad essere egocentrico, sarà impossibile che io guadagni una tale sicurezza. Fino ad oggi ho seguito i dettami dei miei concetti egoici. Troppo a lungo mi sono costantemente dedicato ad attività fondate sull'ego, trappole con migliaia di concetti, paura, illusioni di proteggere me stesso, eccetera. Non ho mai trovato veramente il tempo di pensare a me stesso, cioè alla mia forza interiore, alla pace, alla chiarezza della mente e tutto ciò che ha provocato tutti i miei conflitti. Da questo momento devo perlomeno provare a prendere il controllo della mia mente. L'ego è sempre legato all'ansia, e perciò genera grande insicurezza, impedendo alla persona di aprirsi. Esattamente per questo motivo è assolutamente necessario abbattere la falsa distanza, i pregiudizi e le barriere verso gli altri. Ho pensato al mio ego come a una funzione apparentemente protettiva, ma non è vera protezione, è piuttosto una porta aperta a tutte le complicazioni. La mia protezione è l'apertura, non l'ego. Questo è l'unico modo per tenere i miei piedi ben saldi a terra. Soltanto così potrò aiutare veramente gli altri. Quando sono aperto, non ho più paura e la mia forza interiore si rivela. In questo modo posso sviluppare tutte le mie capacità, la gioia, la sicurezza, eccetera. Mi sento immediatamente più sicuro, perché capisco che in realtà non c'è niente da perdere. Solo attraverso questa esperienza posso acquistare fiducia in me stesso e forza interiore. Finché seguirò i dettami dell'ego, così come ho fatto fino ad ora, non riuscirò mai a pensare a me stesso in modo sano. Non dovrei prendere tanto sul serio questo mio piccolo ego, ma invece tener conto della situazione nel suo insieme. Se mi comporterò in conseguenza di ciò, sarò senz'altro molto più felice. Se parlo sempre di me stesso, vuol dire che mi sto comportando da grande egocentrico. Ci vuole più noi al posto di io. Se dico, dopo tutto, anche io ho il mio orgoglio, sto sostenendo l'ego, con il risultato che mi invischierò in ulteriori problemi. La sensibilità, nel senso di restare facilmente offeso o colpito, è il segno di una reazione dell'ego, perché è sorta in me la sensazione di non aver ricevuto quanto meritavo. La sensibilità, nel senso dell'empatia verso i sentimenti e i desideri degli altri, e un salutare pragmatismo sono strumenti infinitamente migliori per emergere da questa situazione.
Ecco, un altro concetto fondamentale è appunto questo dell'ego o del famoso io, che voi sapete, secondo la nostra dottrina, non esiste, che nel mondo convenzionale tutte le cose di per sé non esistono come io, ma sono appunto un insieme di tanti aggregati, cioè di famosi skanda, per cui tutta la nostra realtà, compreso noi stessi, è composta da aggregati. Ora, credere che esista un io unitario e adesso sacrificare tutta la nostra esistenza sulla base di valori ritenuti fondamentali, tipo l'orgoglio, appunto l'affermazione personale o altro, sono tutte espressioni che non possono portare a nulla, perché fanno sì di dare sempre più passo a un demone che esiste solo nella nostra mente, quell'ego che poi, diventato così ipertrofico, ci divorerà completamente. Infatti il maestro lo dice: perché almeno non fare un primo passo e, anziché dire parlare di ego, parlare di noi. Quando ricordo solo questo, vuol dire, ma brevissimamente, quando ero piccolo, naturalmente molto piccolo, avevo 6 anni, dicevo sempre: io e Teresa, per dire, dobbiamo andare a giocare, diceva mio nonno, e mio nonno diceva: l'asino sempre ultimo, perché io sarebbe il verso che fa l'asino, no? E allora dice, capito, allora sempre meglio dire al massimo Teresa è Dio, capito?
Odio. La mia aggressività e il mio odio non mi renderanno mai felici. Essi distruggono la ragione e l'armonia dentro di me, negli altri e nella società. Alla fine le mie parole aspre mi distruggeranno. Sono come un boomerang, sono soltanto capaci di far sorgere turbamenti in entrambi le parti coinvolte, nient'altro. Un linguaggio gentile, chiaro, onesto e costruttivo mi permette praticamente di portare a termine qualsiasi cosa. Se qualcuno mi dice A, non risponderò B.
Finito questo. Allora, sì, purtroppo in questo punto il maestro si dilunga poco, e invece avrei voluto veramente sentire la completezza delle sue parole, perché l'odio è in assoluto l'emozione più negativa e più inutile che esista, E tra l'altro chi ne fa uso non sa che è un ramo di una pianta dove amore e odio sono due rami dello stesso albero, per cui per odiare molto bisogna avere amato molto, e perciò è l'amore negato che è all'origine di quell'odio, che è una emozione malsana, perché alla persona che odi non gli fa assolutamente nulla, non porta nessuno svantaggio alla persona che odi, ma moltissimo vantaggio porta a te stesso, perché è dimostrato che per odiare veramente bisogna mettere in moto tutta la nostra parte più bestiale, più sottocorticale, con risultati che possono portare facilmente ad avere tumori, malattie autoimmuni o altro. Invece liberarsi dell'odio, che ripeto è un'emozione che non porta assolutamente a nulla, perché fa male soltanto alla persona che la prova, può cominciare a mutare completamente il nostro modo d'essere. Se prima all'odio si sostituisce l'avversione, che è già un'emozione ancora molto negativa, però qualcosa meno dell'odio, se poi a questa si sostituisce il disgusto, che è ancora un'emozione negativa ma ancora meno dell'avversione, piano piano si accorgerà che quello che stiamo odiando probabilmente è il riflesso sullo specchio di una parte di noi stessi. Noi odiamo quello che non riusciamo a accettare in noi stessi e lo vediamo così ipertrofico negli altri, capito? Se è vero che per odiare molto bisogna aver amato molto, per odiare molto bisogna anche avere dei grandi problemi che si così dipingono sulla pelle degli altri, per cui odi quello che non accetti,
Arroganza. Anche se godo di una eccellente reputazione sociale, in definitiva è soltanto una facciata. In realtà non sono altro che un piccolo, perduto essere umano. L'arroganza quindi è solo menzogna. L'arroganza blocca lo sviluppo di tutte le buone qualità. Nel momento in cui ho la sensazione di sapere qualcosa, mentre in realtà ho solo colto un frammento dell'argomento, è il momento in cui sorge l'arroganza. È molto pericoloso. La poca conoscenza è una cosa pericolosa. È una vera disgrazia che io rimanga arrogante ed egocentrico nonostante tutto, specialmente se sono una persona intelligente ed esperta. Così sono un pessimo esempio delle qualità e dei valori umani. Sarà un buon segno se si rafforza in me il senso di quanto ancora poco conosca, man mano che si approfondisce la mia conoscenza delle qualità interiori. In breve, non voglio restare così stupido come sono stato finora.
È una cosa molto importante, perché l'arroganza è un etimo che deriva dal punto di arrogarsi, cioè accaparrarsi di una cosa che non ti spetta, e senza dubbio la sapienza non è certo una qualità che possiamo possedere in molti, è frutto appunto di grandissima fatica, grandissima riflessione, studio, motivazione, pratica. Ma anche se fosse, uno non si deve arrogare nessun tipo di orgoglio per questo motivo, perché sono molte più le cose che noi non sappiamo di quelle che sappiamo, anche quando sappiamo tantissime cose. E il problema della conoscenza superiore è ben altra cosa che l'arroganza. È una delle cose più comuni che esistano. Ad ogni livello trovi delle persone arroganti, ma sono persone, appunto come dice il maestro, persone stupide. Perché se uno, voglio dire, fosse giotto, per fare l'esempio, cosa si dovrebbe arrogare di pensare di essere un grande pittore? Glielo riconoscerebbero gli altri senza nessun problema. Invece si arroga tutte le cose che falsamente dice o che si attribuisce proprio perché sotto sotto non vale nulla. Abbiamo visto eserciti e generali perdere le loro battaglie nel corso della storia umana perché erano arroganti e pensavano di valere qualche cosa, poi all'atto pratico sono risultati non valere nulla. Ma l'arroganza è veramente un tipo di atteggiamento che provoca negli altri grande risentimento e grande avversione e separazione. E spessissimo siamo arroganti massimamente con le persone che ci amano o che ci vogliono bene, perciò siamo arroganti con i nostri partner, con i nostri figli, con i nostri genitori. Perciò abbattere, tagliare la testa a questa idra di Lesmo dell'arroganza è già un passo avanti sulla via dell'illuminazione.
Nella mia attuale fragile condizione mentale e spirituale posso far fronte a tutti questi compiti? Sono sicura che la mia forza di energia mentale e spirituale migliorerà tra me e essi? Tutto dipende dal comprendere e apprezzare questo fatto. E per questo ho bisogno di una mente sana. Se non riesco a uscire dal circolo vizioso della mia mentalità complicata, dovrò cercare un aiuto psicologico, il che non è una disgrazia. È molto meglio mettere in atto questi propositi piuttosto che apparire una pia persona, in realtà priva della base fornita dai punti che ho citato sopra. Si dice l'insegnamento che ha colpito la cattiva coscienza. Se dovessi sentirmi urtato ascoltando o leggendo i punti esposti sopra, non dovrei offendermi, dovrei piuttosto essere sicuro che l'insegnamento mi ha raggiunto.
Tocca un punto fondamentale della nostra dottrina. Praticamente io con una mia amica che non voglio qui nominare, ma che fa la psichiatra, avevamo fatto uno studio per vedere le persone che si avvicinavano alle religioni e perfino anche al buddismo, che erroneamente è ritenuto una religione anziché una filosofia di vita, e abbiamo visto che le persone si avvicinavano perché avevano dei gravi problemi psicologici e in un momento di difficoltà della vita, in un momento di grave depressione, in un momento di grave sofferenza eccetera, si avvicinavano alla dottrina del maestro. Ora, questo non è un male naturalmente, però il nostro maestro ha detto sempre che la nostra dottrina è fatta per persone che sono sane mentalmente o per coloro che, essendo malate mentalmente, si motivano e fanno tutti gli sforzi per essere curati e naturalmente diventare sani mentalmente. Allora dice, che cosa vale allora? Perché noi siamo malati emotivamente, siamo malati nei sentimenti, siamo malati nella nostra parte più profonda, che è la nostra intelligenza emotiva. Se uno per dire fosse, avesse, non so, quella che i psichiatri occidentali chiamano la psicosi, non è che deve rivolgersi al buddismo per essere curato. Ci sono dei centri specializzati dove questo viene fatto. Nel contempo non è assolutamente negativo che si pratichino tecniche che possono aiutare a superare questo, ma ripeto, il maestro l'ha detto in maniera chiara: prima bisogna essere sani e poi praticare la dottrina per guarire profondamente dell'ignomon, cioè delle afflizioni mentali negative, l'odio, l'ignoranza, la rabbia, la paura e compagnia bella. Per cui non c'è niente di male che se tu sei malato frequenti e fai questo, ma nel contempo devi farti curare da una persona competente. Poi di che una volta che mentalmente sei diciamo ritenuto sano, voglio dire, allora possono rimanere, come rimangono in tutti noi, moltissimi elementi che sono malati. E allora, diciamo, su questi la nostra dottrina è fondamentale, non certo la psichiatria dell'Occidente, sull'atteggiamento nei confronti della paura, della rabbia, della collera, che non è la stessa cosa della rabbia, delle rimuginazioni, delle preoccupazioni, eccetera.
Sua Eminenza Loden Sherab Dagyab Kyabong Rinpoche appartiene alla tradizione Gelupa del buddismo tibetano. Essendo stato riconosciuto all'età di 4 anni come il nono Kyabgon, protettore del Dagyab, una regione del Tibet orientale, al pari dei suoi predecessori, a partire dal XVII secolo fu il capo spirituale e politico della regione. Rinpoche è considerato uno dei più elevati Tulku Lama reincarnati del Tibet ed in quanto tale è in stretto contatto con Sua Santità il XIV Dalai Lama. Dopo i tradizionali studi di filosofia buddista, Rinpoche si laureò presso la scuola monastica di Drepung. Tra i suoi insegnanti della tradizione Gelug v'erano Sua Santità Triyang Rinpoche e Sua Santità Ling Rinpoche, entrambi tutori di Sua Santità il XIV Dalai Lama. Nel 1959 Rinpoche lasciò il Tibet insieme a Sua Santità il XIV Dalai Lama e si stabilì in India, dove conseguì il sommo grado di Geshe la Rampa. E dal 1964 al 66 diresse la Tibet House di Nuova Delhi, un'istituzione riconosciuta a livello internazionale per la tutela e la promozione della cultura tibetana. Nel 1966 Rinpoche fu invitato come docente di tibetano all'Università di Bonn in Germania, dove tuttora insegna. Dal 1984 Rinpoche ha insegnato il Dharma principalmente nel suo centro di Francoforte, la Chedzong Chedzong Buddhist Society. Rinpoche ha pubblicato un certo numero di libri di pratica buddista del Dharma, che si contraddistinguono per la loro immediatezza pratica. Tra i turco tibetani in esilio, Rinpoche è considerato colui che detiene la maggior parte dei lignaggi non solo della tradizione Gelupa, ma anche di quella Sakya e Kagyu. Nel 2004 Rinpoche ha fondato a Francoforte la Tibet House Germania, ed è il maestro spirituale di innumerevoli centri Chodzon in Germania del buddismo Mahayana Vajrayana. Questa è la presentazione della...
Sì, sì, senza dubbio. Perciò abbiamo rifletteremo su questo testo, anche perché la presentazione è proprio onesta, perché appunto parla di una cosa che voi, i maestri di Rupa, riconoscete poco, ma io li conosco molto bene. I maestri di Rupa sono degli intellettuali straordinari, dei conoscitori del Dharma straordinari, solo che ahimè sono molto teorici e poco pratici. Se voi leggete questo testo vi accorgete che è molto pratico ed è molto poco teorico, diciamo così, se volete, ed è per quello che colpisce, ed è per quello che penso che oltre alla tradizione dei Gelug, cioè la nostra praticamente, quella dei Sakya e quella dei Kagyu, ci sia qualche cosa della dottrina Bön in mezzo, perché se non solo il maestro si chiama Sherab, perciò lascia un po' perplessi su quello che è una parte del suo, è molto vecchio adesso naturalmente, perché voi capite, se nel 59 ha lasciato il Tibet, io nel 59 avevo più di 13 anni, certamente lui, capito, non è che deve essere molto vecchio. Comunque mi ha fatto molto piacere sentire questo testo. Adesso la prossima volta vedremo di commentarlo e se è possibile in termini pratici. E ovviamente i maestri Gelupa si difendono dicendo sì, noi facciamo moltissima teoria perché la pratica è la meditazione. Senza dubbio la pratica nostra è la meditazione, la visualizzazione, però anche capire come i concetti e attraversano la nostra mente, cosa bisogna fare in queste situazioni, che importanza bisogna dare al pensiero razionale e quale al pensiero non razionale, è molto importante, perché laddove noi concettualizziamo tutto non riusciremo mai a far nulla, perché resteremo prigionieri di questo mondo, perché la concettualizzazione è espressione di questo mondo, di questo mondo. Però diciamo ci sono alcune novità che vi dirò appunto la prossima volta, che riguarda appunto gli studi che le neuroscienze stanno facendo su quello che si chiama coscienza e consapevolezza universale, per cui è possibile appunto che noi, che siamo piccole gocce nel mare, possiamo partecipare a questo aumento di coscienza, di consapevolezza, che piano piano porterà questo piccolo atomo, che è invisibile, di tutto il nostro universo, a superare tutti gli infiniti drammi nei quali in questo momento si trova. Cioè, dico solo questo, quando penso che moltissime persone sono state bruciate vive perché affermavano che la Terra non era al centro dell'universo, se non fosse per il dolore provocato mi verrebbe da ridere, perché noi non solo non siamo al centro dell'universo, ma non siamo nemmeno al centro del sistema solare, e non siamo nemmeno al centro della nostra galassia. Siamo uno sperdutissimo punto periferico di nessun tipo di così. Pensate, per dire quanto siamo piccoli, che quel sole che vedete la mattina e andate al poeta, vi sedete, prendete il piede e lo mettete contro il sole, è più grande il nostro piede del sole, eppure quel sole che è più piccolo del nostro piede, che è una provocazione, contiene 1 milione di terre, soltanto lui, ed è una nana gialla, una delle più piccole stelle insignificanti che esista su questo universo. Perciò, capito, siamo meno di un granello di polvere. Pensate che se prendessimo tutte le sabbie della Terra e contassimo i granelli di polvere, esistono più stelle in cielo di quanto sono quei granelli. Pensate questa, capito? Solo questo potrebbe portarci a finire con l'orgoglio, con l'arroganza, con l'odio, con la paura, con la collera, e cercare di avere una forte motivazione, che è l'unico veramente punto d'inizio di ogni pratica, una motivazione granitica, perché noi non possiamo raggiungere nulla se non con una motivazione granitica, e quando noi pratichiamo dobbiamo avere sempre questa ferma motivazione, che è la parola del maestro, cioè la dottrina del Dharma, cioè descrivere le cose così come sono, ci porterà fuori dai confini di questo mondo, a raggiungere uno spazio molto diverso da questo, che è essenzialmente lo spazio mentale, ma tutto quello che noi siamo è quello che abbiamo. Oltre lo spazio mentale non esiste nessun'altra cosa, perché questo universo esiste solo perché noi lo pensiamo. Laddove non lo pensassimo non esisterebbe più. Noi siamo praticamente soltanto la mente che abbiamo, però abbiamo una mente che è inquinata dalle contaminazioni che ci derivano dal tempo passato, della nostra nascita e della nostra eventuale vita precedente, e dalle contaminazioni avventizie che acquisiamo in questo mondo. La motivazione deve essere quella di liberare completamente la mente da quello che è il pensato, cioè tutto quello che attraversa la mente sotto forma di pensieri ossessivi, parassiti, ripetitivi e intrusivi, sotto forma di emozioni negative o diciamo malsane, distruttive, e poi sotto forma di sentimenti e di percezioni. Facendo questo noi liberiamo la mente, e allora la nostra felicità anche nei momenti più difficili sarà completa, sarà completa perché avremo raggiunto l'essenza del Dharma. L'essenza del Dharma. Se da quando non facciamo così siamo costretti a soffrire, perché riterremo sempre che questo mondo, magari lui pure, ma lui pure perché noi pensiamo così, sia una valle di lacrime che di dolore e di sofferenza. E allora non abbiamo nessuna possibilità che di affogare in questo dolore fino a quando esso ci distruggerà completamente. Ma c'è un modo di cambiare atteggiamento mentale, prospettiva mentale, orizzonte mentale, e allora molte cose che sono già presenti nella nostra mente luminosa permetteranno di vedere che non esiste questo mondo come noi lo vediamo, ma esiste un vuoto pieno di ogni potenzialità.